intanto è molto interessante questa notizia, perché è una delle prime volte che leggo scritto in termini così pubblici il legame tra calcio professionistico e depressione, che spesso è un tabù nel calcio. Quindi già questo è molto interessante. Noi a Firenze abbiamo avuto la vicenda di Massimo Orlando, che ha avuto una fortissima depressione negli anni d'oro della sua carriera, non solo negli anni brutti, ed è stato un argomento sempre tacitato, per esempio. Depressione, perché io non sono in grado di fare un'analisi compiuta, mi vengono in mente degli spunti. Parla di un ambiente fortemente soggetto a una competizione estrema, fortemente instabile dal punto di vista della carriera lavorativa, un ambiente dove oltretutto, al di là della Serie A, presente delle forti contraddizioni dal punto di vista salariale, perché in Serie C sei professionista, quindi hai delle tutele che in questo caso comunque saranno attive perché sono professionisti, quindi possono essere messi in cassa integrazione sostanzialmente, però comunque siccome è l'impresa sportiva stessa in questo momento che va a essere toccata nella sua sopravvivenza, comunque forte ridimensionamento, no? Perché si parla di un mondo dove gli sponsor, avendo avuto dei grossi danni al fatturato, il prossimo anno chissà quanto potranno mettere, si gioca a porte chiuse, quindi ci sta tutto il ticketing che manca, non si possono fare previsioni di nessun tipo sulle riaperture e tutto. Chiaramente i progetti sportivi sono in grandissima crisi e questo immagino che abbia un forte impatto su carriere professionali che oltretutto vivono la fortissima tensione di rimanere sempre, no, sulla cresta dell'onda per essere confermati. È tutto.
Tu ti occupi molto anche di, diciamo, della vocazione sociale, ecco, dello sport, e anche da questo punto di vista probabilmente il coronavirus crea dei danni non indifferenti. Pensiamo solamente a tutte, non solamente appunto alle squadre dilettantistiche, ma ai settori giovanili, le realtà di base che dovranno fare i conti con regole probabilmente draconiane, quindi sempre più difficili da tenere in piedi.
Sì, allora io credo che il mondo del dilettantismo non sia assolutamente in grado di resistere ai protocolli che per ora ho visto per il proseguo dell'attività nel professionismo. Io ritengo che finché la situazione non sarà in sicurezza, non sarà giudicata in sicurezza, sarà molto difficile che si possa pensare a una ripartenza del dilettantismo. Questa è la mia previsione in realtà, nel senso che non ci sono grandi possibilità che alcune questioni di sicurezza rispetto a questa crisi possano essere messe in pratica, se i protocolli rimangono quelli. Nel senso che, allora, io sono nel consiglio di amministrazione di una squadra di Serie A femminile, quindi quest'anno mi occupo di calcio femminile, che è la Florenza San Gimignano, e ho letto i protocolli che sono arrivati alla Serie A maschile e alla Serie A femminile, no? Sui dispositivi di sanificazione e tutto. Cioè si parla di cose che costano oltre 120.000 euro per i prossimi 2 mesi di attività sportiva. Quindi ecco, si parla di una cifra che, cioè, non è che la sicurezza poi nei professionisti deve essere maggiore di quella dei dilettanti. Quindi se quello è il protocollo che serve per essere sicuri dentro un impianto sportivo, questo vuol dire che va fatto anche nei dilettanti, no? E questo no, chiaramente sono cifre che i dilettanti non possono permettere. Quindi la mia valutazione è che finché non cambiano le cose, anche proprio nella percezione di come le cose vengono intese, è difficile che ci possa essere una ripartenza al mondo dei dilettanti, con dei danni per la salute motoria e psicologica e emotiva dei bambini, delle bambine, dei ragazzi, delle ragazze e poi delle famiglie stesse, insomma. È una situazione critica da questo punto di vista.
Intervento da parte dello Stato con il decreto specifico e quindi i 600 euro per chi non è professionista, aiuta o meno?
Allora, è un decreto volenteroso ma contraddittorio, nel senso che è un decreto che va a dare a pioggia i soldi a chi ha un contratto di collaborazione sportiva o ha un rimborso sportivo, con preferenza per chi ha un rimborso annuo inferiore a 10.000 euro. Questo tiene fuori sostanzialmente tutta l'ossatura di collaboratori e atleti che invece reggono il mondo dello sport dilettantistico. Io posso fare l'esempio del calcio femminile, che è clamoroso da questo punto di vista, ma questo vale anche per i manutentori, per i segretari, per tutta una serie di figure che alla fine cadono campano con più di 10.000 euro l'anno pur non avendo una giurisdizione piena di diritti come quella di un lavoratore. Cioè, questo è quello che realmente metterà in crisi il mondo dello sport. Cioè, qui abbiamo stanziato milioni di euro per un intervento che non va a cogliere il nodo problematico che mette in crisi lo sport come fattore sociale, oltre che agonistico. Cioè, chi veramente reggeva il sistema è l'ultimo a essere tutelato da questo ammortizzatore. Questo è il problema. Nel calcio femminile è palese. Nel calcio femminile abbiamo giocatrici di Serie A e di Serie B che reggono il mondo del calcio femminile, che non sono professioniste, perché in Italia le donne non possono essere professioniste, pur lavorando da professioniste, perché si allenano tutti i giorni della settimana, vanno a giocare a giro per l'Italia la domenica e tutto. Queste persone che si allenano tutti i giorni, naturalmente si allenano la mattina, non possono lavorare e quindi hanno un rimborso spese, un accordo economico che è superiore ai 10.000 euro. Ecco, per queste persone che reggono, per esempio, il calcio femminile in Italia, non è previsto un ammortizzatore. Questo è un effetto molto contraddittorio, cioè è stata una legge fatta non da tecnici, ecco, sostanzialmente, forse non avevano ben chiaro che tipo di mondo avevano di fronte. Cosa succede? Succede che il rimborso alla fine se lo prendono gli studenti universitari che hanno un piccolissimo accordo di collaborazione sportiva e non se lo prendono le figure che reggono sostanzialmente la vita delle società sportive perché ci lavorano più tempo e quindi hanno un reddito maggiore da estrarre da questo tipo di professione, insomma di occupazione, di lavoro.